cose, trasformare in una conversazione, quindi proprio una domanda banale, a provocare questo. Ho cominciato a leggere un momento che ti abbiamo fatto visita da pochi giorni fa, e quindi questo libro ce l'ho sul comodino da poco, grazie a una dischina che ho avuto qualche minuto in più del solito, quindi ho letto e sì, mi ha colpito proprio all'inizio. Tu registri una giornata che tu hai anche una domenica, dici oggi è domenica, fuori scoppia l'estate, che tutto sono delle memorie di luglio, agosto dell'anno scorso, e siamo stati in pochi a condividere la messa del mattino. Nel pomeriggio ho pregato il vescovo, ho recitato il rosario, ora mi butto nella serata e so che troveremo il modo di rafforzare il clima gioioso cantando insieme. Ecco, cioè, mi ha colpito questo accenno alla messa domenicale con poca gente. Io pur essendo una piccola parrocchia di campagna, insomma, i miei 120 ci dico sempre a messa. E questo senso di, forse a volte proprio tu hai parlato di deserto, che può cogliere in una protezione nella quale tu vivi. Allora mi chiedevo se i poveri che tu ospiti in questa casa hanno suscitato in te, oltre a tutti questi pensieri, queste provocazioni alla conversione, anche l'idea di una comunione di vita, che può essere anche comunione di preghiera, di eucaristia con le persone con cui poi di fatto si più insieme in queste giornate, in questa casa.
Obiettivamente, per la carità, io dico messa qualche volta da solo, qualche volta con uno, con due, se loro mi ha fatto riscoprire il senso dei legami, perché poi c'è stato un po', qualcuno lo vede come esilio, invece io lo vedo come gioia, ma di fatto qualche responsabilità, se ci fosse uno, sono arrivato, evidentemente per fortuna sono arrivato a casa a carità dopo aver passato tutto il tragitto, quindi avevo già passato le fasi difficili, vita, se no era difficile sostenere una pastoralità senza niente, forse qualcuno dovrebbe rendersi conto che poi ho lì anche alcuni che hanno smesso di fare prete e altro insieme, ma c'era una riflessione. Ho ragionato su questo, ma ho detto che ci sto dentro, mi è venuta fuori la religiosità popolare di mia mamma che mi faceva dire il rosario la sera mentre preparava il letto per dormire. E altre cose, la regione popolare sostanzialmente. Però ho valutato che non serviva lamentarsi e andare fuori a celebrare per avere la gente. Mi ha mandato lì, fin quando mi lasciano lì, ci sto dentro lì. È chiaro che la maggioranza in questo momento è musulmana, quindi vedo pregare continuamente anche lì perché sono di più. I nostri giovani, qualche volontario, qualche volta il rischio della frammentazione, della tensione spirituale c'è, poi vengono fuori alcuni, io mi sento di dire che è un'opportunità o comunque è una sfida che arriva anche dentro di me, per cui io se non ci avessi questo modo di stare lì, di pregare, di celebrare l'Eucaristia, di essere, ho chiesto al mio superiore, che vedrò domani, che mi ha convocato in cui gli ho chiesto, gli scrissi una lettera dicendo mi piacerebbe sapere se se per voi un prete a tempo pieno, Cardinal Martini, gioì nell'intervista di 15 anni, dice sono molto contento che sono i due preti a tempo pieno. Io gli ho scritto al vicario dicendo mi dica se serve un prete che a tempo pieno, mi ha risposto dicendo no, ma la prossima volta sarà un diacono, non serve più. Accetti, andiamo avanti. Ho chiamato tutti i diaconi della diocesi, sono venuti lì 120, però credo che sia una sfida dove non ci metto più. Un po' di anni fa ci avrei messo rito come scelta e non come rito è stato anche una, cioè, per celebrare la messa devo decidere di celebrare, non c'ho l'orario, cioè questo, per cui non c'ho il rito, ma questo è bello, no, cioè, mi piacerebbe un'altra cosa, sto vivendo questo, non lo do come schema, lo do evidentemente come una dimensione che però mi alimenta molto l'Eucaristia, luglio-agosto, credo l'ho detto un sacco di volte, messa da solo con una persona, alla domenica oggi ho detto messa a mezzogiorno, che dico sempre, ecco, tengo l'Eucaristia domenicale, dove vengono anche alcuni all'esterno, questa è la mia presenza, quindi non rinuncio a questa, tranne in alcune situazioni, stanno lì 20 persone, qualche volta vengono gruppi giovani, allora si è strapieni di persone. Però l'Eucaristia per me diventa importante e decisiva, come la preghiera del mercoledì, del vespro. Adesso stiamo pensando con alcuni, con il professore sono 3 o 4. Però la quaresima di quest'anno, lo dico perché mi piacerebbe, visto che facciamo dei cammini anche insieme, io ritengo che la quaresima di quest'anno debba essere una quaresima vissuta come tempo forte e non da poco. Noi siamo sempre impegnati quando arriva il Ramadan lì a prepararli a luglio, agosto, ho vissuto preparando i sacchetti alle 3 di notte. Poi alle 11 di sera per portarli in moschea per finita. Questo è un ritmo che loro hanno dentro, è un rito rituale che rispetto e qualcuno lo vive anche seriamente, ha un senso. Probabilmente anche noi dovremmo vedere che qualche tempo forte va vissuto con queste dimensioni anche interiori. Io credo che in questa fase di crisi, con lo spettro anche del paese, non sappiamo cosa succede. Probabilmente la quaresima di quest'anno, per la Pasqua di quest'anno, come di ogni anno, quest'anno lo dico che è questo, debba essere impegnativa, cioè deve essere qualcosa che ci riguardi per un altro passaggio. Stiamo pensando evidentemente di viverla con un gruppetto, non più sul tema della crisi, ma come attraversata e come, ecco, riconnetterci in questo cammino della croce.
Sì, più che una domanda per Gino, dire se le cose che anche oggi ci ha detto, vabbè, intanto non confermano un piccolo progettino che abbiamo, che non sappiamo poi se riusciremo a realizzarlo, perché volevamo un po' convocandoci, insomma, da tanti posti in Italia, portare dal Papa una gran camionata di povera gente. Volevamo fare un pellegrinaggio di poveroni per dirgli, ecco, ti abbiamo portato alla chiesa. Vabbè, questo progetto che mi sembra sempre un po' anche in difficoltà, adesso poi il vescovo che ci aiuta, che è il presidente di Pax Christi, è un po' indisposto, quindi insomma, c'è qualche difficoltà esterna. Però è successo che in questi giorni ho una telefonata, mi dirà a parlare. Andato, forse la persona più ricca di Bologna, ovviamente ho fatto subito una gaffa che ho messo giù la macchina al cancello, non mi hanno aperto, mi sono avviato, dopo mezz'ora ancora camminavo in questa collina dentro a sti giardini, mi è venuto incontro una di quelle macchinette che usano nei giardini per dire, ma lei sta, sì, come mai viene su a piedi, guarda che c'è molta strada. Il parco era un'enorme passeggiata, vabbè, poi insomma, ovviamente a casa meravigliosa, persona molto gentile, ce l'avamo forse anche visti qualche volta nel passato. Sostanzialmente lui voleva dirmi che voleva convertirsi e quindi cosa poteva fare, insomma, ecco, che voleva aiutare seriamente qualcuno. E io faccio di tutto, poi ce l'avamo visto a Milano da poco e gli ho detto che oggi come oggi, dato anche il Papa che abbiamo, ognuno deve convertirsi alla sua povertà, perché questo secondo me è il punto fondamentale, perché la Chiesa è dei poveri e non ha senso una Chiesa che non sia dei poveri. Se uno non è un povero, piano piano si capisce che è inutile, è un posto sbagliato per lui. perché a partire dai nostri padri ebrei, insomma, sono sempre più convinto che o è il popolo dei poveri o se non lo della Chiesa. Se uno è bravo, ricco, buono, fa anche del bene, ma è un'altra cosa. E siccome ognuno è povero, anche quel signore lì, non conosco la sua povertà, però qualcosa si indovina. L'importante è che si converta alla sua povertà. Se lui diventa un povero, e quindi fa parte di questa Chiesa, allora poi sicuramente tante cose gli saranno suggerite, forse potrà mettere qualche villaggetto nel suo banco troppo grande, insomma, troveremo delle idee. Però mi sono, in questi mesi, ecco, io la lascio a Virginia come tesi, come ipotesi assurda di risposta, convinto che adesso questa è la conversione, questa è la conversione. Dobbiamo diventare veramente un popolo di poveri, neanche un popolo dove c'è qualcuno che ha qualche risorsa, qualcuno che non ne ha, vedi, tu sei bravo, allora puoi fare qualche cosa. Bisogna che tutti abbiamo bisogno, bisogna che tutti siamo poveri, mettiamo insieme le nostre povertà, è vero, e quindi poi laviamoci reciprocamente i piedi. Ma finché ci sono i ricchi e i virtuosi, secondo me non si va più avanti. Piano piano la mia scoperta è che si arriva sempre a buttare fuori i poveri, perché poi disturbano. I poveri non sono solamente quelli di portafoglio, sono anche i peccatori, sono anche le persone sbagliate, quelle fastidiose. Alla fine le buttiamo fuori. L'unico modo per non buttare fuori è che io sono dentro, perché sono io che ho bisogno. No? E stamattina mi sentivo a messa come uno che aveva semplicemente bisogno che si arrivasse a dare la comunione in maniera che potevo farla anch'io. La presiedevo la messa, però mi sentivo proprio assolutamente come l'ultimo, proprio anche per motivi molto concreti. E quindi a me sembra che adesso sia questo: ricostruire una immagine di chiesa sul serio, come una chiesa di poveri, come loro proprietà, come nota distintiva e identificativa profonda, e quindi povera gente, chi di portafoglio, chi di vita morale, chi di storia, chi di psiche, chi di relazioni umane. E quindi bisogna che ognuno di noi si impegni a ritrovare in modo molto profondo la sua povertà. Ecco, questa è la mia tesi. Convertirsi eventualmente al cristianesimo vuol dire convertirsi alla propria povertà, che genere?
Convertirsi, perché poi la povertà non è. Il dono, prima di fare il direttore a casa, mi sono fatto per 11 anni quelli messi dall'osservatorio psichiatrico, no? L'ho tenuti in casa per 11 anni, ma devo dire che, ed erano anche bei tosti sostanzialmente, però mi hanno ridato un dono inaspettato, molto di più di tutti gli anni di seminario rispetto a questo, di attenzione. Non è generosità ingenua, ha avuto bisogno di competenza, di fatica, di organizzazione, di intelligenza, ma questo tema del diventare poveri interiormente, con la ricchezza nel cuore, con la gioia nel cuore. Marco dice, si fece triste perché aveva molti beni. È la tristezza che non funziona, io non ne posso più, avendo lì della gente che semplicemente dice le cose che non vanno, te fa un elenco delle cose per cui se non diventi depresso, eri già depresso, li diventi ancora di più, e poi magari vanno a parlare pasteggiando champagne nei loro salotti borghesi a ragionare sulla povertà del mondo. Questa gente qui ha bisogno invece di un fremito, di un cambiamento anche rispetto a questo, perché c'è un'urgenza molto forte che arriva dentro, mi sembra che condivido molto quello che diceva adesso Giovanni, ma lo condivido perché probabilmente sarà un linguaggio, un modo di stare nella società, anche nella Chiesa, nello sguardo anche del mondo, nelle situazioni di pace, dello stare in mezzo. Io ho fatto la cosiddetta laurea onoristare, che ho mandato la scienza dell'educazione lì, la lezione cosiddetta magistrale l'ha fatta la pedagogia del chi ce lo fa fare. Non lo so mica, cioè anch'io non lo so mica perché lo si fa. Se ci raccontassimo spesso chi ce lo fa fare, e qualche volta non diamo subito la risposta, perché io ho sempre paura di quelli che si avvicinano. Quando Armando Guardini stava male drammaticamente, sono andati lì a dirgli Adesso vai di là, il Signore ti chiamerà, ti parlerà. Quando sono di là, il primo che gli deve fare delle domande sono io, cioè hai ragione, non ha ragione. Cioè, siamo pieni di interrogativi, assolutamente niente fretta di dare delle risposte, però mantenerlo come ricchezza nel cuore, come interrogativo, ci permette continuamente di stare bene, anche dentro le difficoltà, perché spesso altrimenti l'ansia prende. Gli ansiolitici sono più degli antitumorali, perché poi la gente c'è una povertà drammatica, la gente sta male, cioè la si vede perché. Oppure in questo momento non sono più capabile, sono un po' persona, sono lì, twittano tutto sostanzialmente, non hanno ancora finito di parlare, hanno già twittato. Io vorrei custodire un po' il silenzio qualche volta. Sanno già dare la risposta su tutto, è una velocità tale che quando vanno a casa la sera si guardano nello specchio, ci avranno qualche problemino, perché a furia di dire parole che non contano, riesci a non fare contare dentro di te tanto. Forse qualche volta dire qualche boma, rendere impegnative le parole che si dicono, non è una cosa da poco. Poi ci chiedo che le parole che diciamo sono impegnative.
Le persone che poi sono famiglia con voi, con la casa, pensavo che quello che hai detto non si possono definire come volontari, neanche gli altri come ospiti, allora come forse come innamorati, non so, quale strada le hai viste in questi anni attraverso cui scatta questo innamoramento?
E non lo so, forse la domanda seria, bisogna cambiare il linguaggio. Quando io vedo qualcuno dalle case, abbiamo gli utenti, viene l'ante alle ginocchia. Eppure nei servizi sociali si chiama gli utenti, cioè sostanzialmente. Io non lo so, so che anche questa ricerca del linguaggio sarà preziosa rispetto a questo. Perché non si può essere neanche dolciastri e dire sono i nostri. Accaparrandosi subito la loro compiacenza, perché qualche volta questo diventa retorico, qualche volta qualche distanza. Io ho imparato molto quando ero giovane, che facevo le comunità che dicevo prima, venne una donna che era un po' agitata, piena di alcol, quella sera lì toscamente mi ha guardato in faccia e mi ha detto: ricordati che se ci sei tu col tuo casino che fai in professione, perché ci sono io che sto male. Questo mi è entrato dentro. E mi ha fatto ripensare un po', perché mi ha detto, ricordo, perché tutti stiamo costruendo, quella frase lì mi ha segnato sempre, mi ha detto, oddio, forse dobbiamo diventare a tal punto, perché questi sono capaci, quindi è la fatica. Il linguaggio, anche la parola volontaria è impropria, io non lo so davvero, dico che sarebbe una bella ricerca di riscoprire anche attraverso la pluralità dei nomi, in questo momento non è. Però sentire i linguaggi che stanno circolando, perché questi fanno intravedere abbastanza le derive che stiamo vivendo o la fantasia che stiamo vivendo. Forse il linguaggio dei poeti ci salva, no? Nel senso che c'è un linguaggio anche biblico, cioè, credo che però questo sia comunque da recuperare, forse sono evidentemente, però certamente non sono poveri, ospiti, ospitati. Stiamo ragionando, anche noi non lo sappiamo. Anche certamente, però almeno torniamo per nome, perché poi dobbiamo fare la cartella sociale, ma questa è. Anche perché poi stiamo definendo le persone sullo stato in senza dimora. Ecco, lei si chiama Giovanni, non è una quale doccia, tu c'hai un senza dimora, ma prima come mi chiamo io? Cioè, oppure gli altri che gli danno la diagnosi disturbo bipolare, e questo ormai arriva, ormai c'è dentro in tutti, e vabbè, disturbo bipolare, e potremmo andare avanti e esemplificare, guai se non ci può, non sono così banale di non capire che ci vogliono anche le certificazioni e tutte le cose, però forse nelle nostre realtà che devono prendere questo ritmo, forse il Papa a Lampedusa ha fatto questa scelta, è andato, ma non solo lì, cioè si è andato a lavare i piedi al carcere minorile, poi andiamo avanti a vedere i segni, e rispetto a questo credo che ci sia un'invocazione anche a noi di cambiare lingua, che forse la loro cultura da America Latina, noi invece europei, occidentali, razionalisti, probabilmente non riusciamo più a siamo appesantiti.
Lei ha usato nella sua bellissima conversazione alcune espressioni un po' inquietanti, tutto inquietanti, ma insomma alcune espressioni un po' inquietanti sulle quali mi piacerebbe poter riflettere un po' di più e capire se anche per quelle c'è una forma di pedagogia, perché lei ha citato più volte la pedagogia dove sta il mezzo, la pedagogia di chi ce lo fa fare, insomma. Se lei ha detto che i popoli danno il senso alla nostra vita e che è uno stile di vita che bisogna acquisire e che è anche uno spazio per i laici, i laici possono trovare il senso della loro vita. Ecco, non mi sembra una affermazione da poco e se si poteva riflettere un po' e se c'è una pedagogia che entra.
Questa è certamente una riflessione che abbiamo sulla, io la chiamo la pedagogia della narrazione, cioè innanzitutto almeno il tentativo che facciamo, però è questo lo butta di piedi, perché è quello comunque di narrare non dal nostro punto di vista, ma di rimetterci insieme e non perdere mai il tempo per, cioè non è sciupare tempo se si racconta che lui è andato con la macchina a piedi a trovare, cioè il modo di raccontare continuamente e far sedimentare questa dimensione di ascolto raccontato con la serietà. E questo, la narrazione, del resto del Vangelo è una grande narrazione, si narra continuamente, Gesù rispetto a questo. L'altro è il tentativo di aprire una riflessione interiore, senza registro, questo succede, ci si mette insieme ma non c'è un linguaggio comunitario, o meglio, il linguaggio di comunità è frutto anche di un linguaggio, c'è un'intimità sostanzialmente che è dentro di ciascuno, cioè che non va riprodotto con lo schema, col targhetto, c'è un'intimità di ciascuno che lo rievoca dentro di sé, certi incontri, io vedo alcuni che sono stati impressionati evidentemente da alcuni incontri, la donna che è arrivata l'altra settimana, probabilmente gli faranno l'amputazione della gamba, non c'era nessuno che l'accoglieva in attesa di, l'abbiamo portato con tutti i fatti così, ho visto il dottore che arrivava, il nostro medico volontario, ci ha cambiato lo stile perché bisognava vedere le indicazioni, altro, tutto, abbiamo dovuto cambiare il ritmo rispetto a questo, per lei aveva un registro, ma il fatto di non viverlo semplicemente come una contabilità di ospitalità, ma cogliere la riflessione interiore credo che sia importante. Cambiare lo stile di vita significa per me anche avere, lo diceva molto Giovanni prima, cioè avere questo riferimento di essere tutti con le modalità anche diverse, però poveri, lasciando un po' le nostre sicurezze. Io utilizzo molto lo scrivere, poi non so se lo scrivere vuol dire, uno scriva le sue sensazioni, le sue emozioni, perché diventa un linguaggio emozionante la povertà e probabilmente dobbiamo avere la debolezza, e quando si comunicano le emozioni si fa amicizia, se la fai seriamente con la pulizia interiore non deve essere guardato, cioè, io se dico queste cose spero che avvertiate che non è per mettersi a essere incensati, perché altrimenti scappi subito. È perché colgo qui un clima di amicizia, perché ho messo da parte i fogli astratti che vado dall'altra parte e comincio a comunicare in clima di amicizia, cosa che non mi capirebbe se vado a fare le conferenze pompose con tutti gli altri. Però questo clima del curare i sentimenti, del restituire l'amicizia, l'intimità, credo che sia il grande bisogno di silenzio. Lo dice uno che si alza la mattina e poi magari la sera ti ricordi che sei lì all'ultimo a capezzare. Però, come dire, ecco, rimotivare, riassettare i silenzi e vedere, perché il Signore ci conduce senza quasi accorgersi, perché era lì presente in questo percorso. E non essere bisogno se noi abbiamo pensato all'esame di coscienza la sera che mi insegnava anche mio padre, come esame di coscienza dove è sbagliato. E quindi Cardinal Martini ci cambiò l'idea della penitenza, confessione, mi ricordo, la confesso laudis, vai a lodare, perché hai incontrato questo, Francesco ce lo dice spesso, la misericordia, no? Lodare continuamente perché questo Dio è misericordioso e ti libera evidentemente il cuore. Quindi anche l'esame di coscienza o lo spazio di riflessione sulla coscienza è qual è il registro che ti è passato, perché se tu mantieni l'interiorità riesci poi a non essere travolto dal fare, riesci a cogliere, entrare in comunicazione anche con gli altri. Altrimenti si diventa così stanchi, così affaticati, la fatica fisica c'è, ma quella che mi preoccupa, che qualche volta ti dirà anche che non ce la fai e quindi vai a riposare, ma la fatica interiore questa qualche volta cresce perché non si sa più perché stiamo facendo queste cose. E allora è un registro che manca. Ecco, lo stare nel mezzo per noi poi significa la mediazione dei conflitti, la tensione, la riconciliazione. È chiaro che l'accoglienza dei Rom ci ha posto un sacco di grandi doni e ci ha fatto perdere tutto l'autofinanziamento che c'era, perché se uno raccoglie i Rom, però mi hanno creato il senso della contraddizione, perché adesso ce li ho lì in casa con i bimbi, altri, però avere i denti che vanno al conservatorio, ritirare fuori tutta questa fatica dentro, è stata una grande pedagogia di contrattazione. E noi abbiamo, perché lì abbiamo visto la gente che li difende come diritti, ma con diritti così tanto astratti che non vanno a vivere con loro, nel senso che li difendono a tal punto che va bene tutto e quindi poi, dato che non sono più intelligenti di loro, usano abbastanza questa rivendicazione e la utilizzano in termini strumentali. Dall'altra ci sono quelli che gli dicono portali in casa da te, e infatti a me non lo possono dire che ci sono. Però quelli ci hanno fatto pensare sul perché abbiamo portato a casa un sacco di fallimenti. Cioè, è bello quando i poveri sono lì, i bambini riesci, oh che bello, è quando quello ti ha sbattuto fuori, è andato via, ha creato tensione, questi sono i fallimenti su cui dici chi ce lo fa fare? Quante volte chi ce lo fa fare? Perché questa è la vera domanda che emerge moltissime volte. Allora, rielaborare anche questo credo che sia importante. Ecco, pedagogicamente è questo del racconto, del contesto. Io da quando sono in casa carità, a differenza di prima, dove c'era un po' la fusione di ruolo, benedetto questa presenza che ho dentro, mi sono permesso di raccontare anche un po' di sentimenti, di celebrarli anche dentro di me, ma di viverli così, perché è anche un modo di essere poveri e scendere dai piedestali, perché spesso invece il ruolo condiziona, cioè nel senso io se dovrò fare un po' di penitenza che me l'avete data voi, perché di fatto consegnando questa roba qui c'è tutto un ruolino di benemerenza che dopo dici ma l'hai raccontata, ma dopodiché come entra dentro di te? Ecco, nella Bibbia c'è, no? Il Signore mi ha messo una spina nel fianco, dice Paolo, e credo che questa sia una spina che davvero è importante. Vi dico, custodire il silenzio e raccontare con il linguaggio dell'interiorità, con il linguaggio dello sguardo. Io non li conosco quelli, cioè gli ospiti col nome, qualcuno sì, ma non riesco a tenere in mente, però lo sguardo sì, perché nello sguardo c'è dentro molto, c'è dentro anche quando delirano, perché poi se Gesù Cristo qualcun altro, cioè abbiamo lì un po' di tutto, cioè c'ho lì l'albanese che ha pensato di essere Gesù Cristo che viene lì e di danni farmaci perché evidentemente delira, però dietro invece c'è uno spazio di umanità, quando siamo giù a mangiare insieme racconta qualche cosa che è vero, allora riesci a capire che in quel delirio lì c'è dentro anche qualche modo di raccontare alcune cose che ti colgono.
Grazie moltissimo.